/ Radio Web Basilicata vi invita all'ascolto di Anni di questa Unione, programma interamente prodotto dall'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti di Basilicata. In studio per voi Angelo Camodeca, Fabiana Sant'Angelo e Maria Buoncristiano. Realizzazione tecnica curata da Angelo Camodeca.
Può dire tante cose, migliorare la giornata, emozionare. Scegli l'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti. Aiuta i nostri giovani ad essere liberi di muoversi in autonomia e sicurezza. Il tuo 5 per 1000 servirà a finanziare corsi di orientamento e mobilità e autonomia personale. Il regalo migliore che puoi farti è donare. Cosa aspetti? A te non costa nulla, per noi è un grande sostegno.
Puoi trovare i nostri codici fiscali visitando il nostro sito all'indirizzo www.uicbasilicata.it.
Cari amici, ben ritrovati. L'estate è letteralmente volata, noi siamo di nuovo qui per iniziare una nuova stagione del progetto radio che ci ha accompagnato finora, e lo facciamo con due iniziative molto importanti che sono state il 70° anniversario dalla fondazione dell'Unione Italiana Ciechi Ipovedenti di Potenza e il 55° della sede territoriale di Matera. Per celebrare queste date importanti, il Consiglio UIC regionale di Basilicata ha organizzato su tutto il territorio della regione un tour itinerante nel quale raccontare la mission dell'associazione, ossia prevenire e riabilitare. 6 i comuni coinvolti in questa iniziativa itinerante, a partire da Potenza, poi a seguire con Melfi, Lago Negro, Ferrandina, Policoro e infine Matera, dal 29 agosto scorso al 3 settembre. Il tutto ovviamente all'insegna non solo del divertimento ma anche e soprattutto della prevenzione. In tutte le piazze dei comuni toccati dal tour infatti è stato possibile visitare il polo tattile itinerante di Catania, struttura unica in Europa che ospita al suo interno opere d'arte riprodotte in scala direttamente dal noto Museo Tattile di Catania, dove è stato possibile poter fruire del grande patrimonio artistico italiano attraverso tutti gli altri sensi. Nell'arco poi delle singole giornate è stato anche possibile esplorare giochi originali sia per adulti che per bambini, come il noto gioco dell'oca all'insegna del Braille e lo showdown, di cui abbiamo già avuto modo abbondantemente di parlare in precedenza. Tutto ovviamente senza dimenticare il preziosissimo ruolo della prevenzione della salute della vista. Infatti in piazza è stato possibile effettuare controlli gratuiti oculistici all'interno dell'unità mobile oftalmica per la popolazione over 40, dove ci si è sottoposti a controlli per la rilevazione del glaucoma e delle maculopatie nell'ambito della nota campagna nazionale La prevenzione non va in vacanza, promossa da IAPB Italia Onlus, campagna informativa per sensibilizzare appunto cittadini e istituzioni sul tema della prevenzione, che ha avuto un grande successo ed è giunta ormai alla 5ª edizione, quindi noi siamo contentissimi di questo. Bene, parlavamo quindi in premessa di queste celebrazioni, ma soprattutto del rapporto con la comunità che viene alimentato costantemente con iniziative di questo tipo. Introduciamo quindi il contributo della Presidente UIC Basilicata Maria Buoncristiano, che ci illustrerà il senso di questa iniziativa itinerante.
È un vero piacere essere qui. È stato molto impegnativo organizzare questa manifestazione itinerante. Una sfida, il nostro, guardiamo sicuramente al passato, al presente, ma abbiamo già i nostri occhi proiettati al futuro. Oggi siamo in piazza e ritorniamo in piazza. Per noi è fondamentale questo luogo. Un po' è l'agorà principale della polis, per dirla con alla maniera della Magna Grecia. E non è un caso. Avremmo potuto celebrare questo evento in un palazzo della cultura, al Teatro Stabile, ma abbiamo voluto essere qui per festeggiare i due compleanni, il 70° di Potenza e il 55° della sezione di Matera, tra la gente e con la gente. Quindi non vogliamo celebrare o anche celebrare, ma vogliamo prevalentemente festeggiare, vogliamo incontrare le persone, farci conoscere, presentare quella che è la nostra mission, che sintetizziamo con due verbi declinati all'infinito, proprio perché ci apriamo a una miriade di opportunità: prevenire e riabilitare. Il nostro desiderio più grande, quando abbiamo pensato tutti insieme a questa manifestazione, è stato quello di uscire dalle mura delle nostre sedi, venire all'aperto, incontrare le persone, ma anche uscire dalla cerchia delle persone con disabilità della vista per rivolgerci a tutti, come da anni facciamo, per mostrare, farvi condividere le idee, le professionalità, le competenze, l'impegno e i servizi che mettiamo in cantiere in favore di tutta la collettività. Noi vogliamo essere un po' d'esempio per tutti, non soltanto per le persone che vivono l'esperienza della disabilità della vista, e sottolineo esperienza. Siamo d'esempio per tutti perché in qualche modo abbiamo trasformato il limite in risorse, in opportunità, in sfida, in punto di vista divergente, ed è questi, sono questi gli aspetti che tutti gli altri ci riconoscono e che da noi vogliono imparare. Ho parlato di esperienza perché quando la disabilità ti assale, e ti assale letteralmente, ti senti finito, ti senti morto, ti senti non ci stai più, ma poi piano piano, con l'aiuto degli altri, con appunto la reciprocità, con i servizi messi in cantiere, con i training di consulenza psicologica e anche di orientamento e mobilità e di autonomia personale, riesce a riemergere e riesce a rivedere quella luce che ci sembra essere celata. Quindi in questi 70 anni di Potenza e 55 abbiamo fatto dei percorsi di consapevolezza. Siamo riusciti a tenerci stretta la nostra associazione, con grande fatica, ma con grandi impegni e responsabilità. Ma se siamo qui oggi e siamo quel che siamo, lo dobbiamo alle tante persone, e in primis ai nostri padri fondatori che ci hanno preceduti in questo cammino di inclusione, in questo cammino di sfide. È molto impegnativo, però se siamo qui lo dobbiamo a loro. E lo dobbiamo quindi alla determinazione, alla professionalità, alla testardaggine di questi nostri padri fondatori. Lo dobbiamo a persone come il professor Antonio Mecca, al commendator Francesco Schiavone, a Donato Sabia, che furono i tre che misero su il 28 agosto del 1952 Luigi in Basilicata. Ma lo dobbiamo all'avvocato Quagliano, lo dobbiamo a persone di Matera come Moretti, come Marchetta e Gagliardi, ma lo dobbiamo anche a tanti collaboratori. Di collaboratori ne abbiamo avuti tanti in questo nostro percorso, in primis la consigliera delegata storica dell'Unione Cechi di Basilicata, Donatina Labella, che è qui presente in piazza. Era davvero una ragazzina quando ha cominciato ad affiancare la nostra UIC, ma lo dobbiamo anche a persone come Gerardo Pais, come Donnino, ma anche al presidente dei sindaci revisori Donato Paciello e in epoca più recente Giuseppe Di Pierri e Liliana Guarino, ma lo dobbiamo anche al nostro segretario storico che è qui in piazza, ormai in pensione ma è sempre con noi, Giacomo Trezza. Quindi davvero a loro un grazie sentito.
Ora ascolteremo invece il contributo del presidente provinciale UIC di Potenza, Luciano Florio, che ci farà un attimo da mecenate in un percorso a ritroso rispetto alla fondazione della sede territoriale di Potenza, grazie al contributo di persone lungimiranti che magari alcuni ascoltatori avranno conosciuto di persona o che altri sicuramente avranno sentito nominare, poiché centrali in fondo nella storia della comunità potentina.
Raccontare 70 anni della nostra storia ci vorrebbero due giorni, perché come ha detto la Presidente Buoncristiano, si è fatto tanto, si è partiti da zero. Nel 1952, il 28 agosto, fu costituita la sottosezione di Potenza dal professor Luigi Lamberti e l'avvocato Settimio Mobilio. E da lì è partito tutto. Fu affidato il coordinamento a tre giovani che avevano tanta voglia di fare, che furono il fiduciario Francesco Schiavone, il vice fiduciario Antonio Mecca e il consigliere delegato Donato Sabia. Partirono con 25.000 lire in cassa, che fu donata dalla sezione di Salerno. E da lì partirono anche i loro sogni, ma i sogni di tutti i disabili visivi lucani. Nel 1959 fu creata la sezione interprovinciale Potenza di Matera, sia di Potenza che di Matera, con sede a Piazza Sedile. Dopodiché negli anni 70 nacque la sezione di Potenza e successivamente la sezione di Matera. Quindi veramente tanto, non è inutile che ribadisco ciò che ha già detto la Presidente regionale, tanto è stato fatto, ma tanto c'è ancora da fare. Insieme a tutti i volontari, a tutti i soci, a tutti i collaboratori che ci aiutano in tutte le attività che organizziamo. Tante attività, infatti siamo una delle sezioni a livello nazionale che fa tanto sul territorio, anche se siamo una piccola realtà, ma abbiamo tanta voglia di lavorare e di fare.
Invece ascolteremo l'intervento della Presidente del Comitato Regionale APB Basilicata, Giovanna Ruggeri, che ci illustrerà brevemente qual è l'attività dell'agenzia.
Da parte mia ci deve essere un ringraziamento ai sanitari che stanno facendo un grande lavoro. Io ho qui al mio fianco un compagno di viaggio, una persona meravigliosa di una umiltà che, voglio dire, è un valore in via di estinzione in questo periodo che stiamo vivendo, che ci ha dato sostegno, ci ha dato la sua disponibilità, perché io devo tutto al dottor Smaldone, perché lui è riuscito molte volte a darmi la forza di andare avanti, perché non è facile. Devo ringraziare lui, poi devo ringraziare la new entry dei nostri sfini, che è il dottor Pasculli, che viene dalla Puglia per dare conforto alla Basilicata. Devo ringraziare il dottor Giuseppe Taratufolo, che prenderà il posto per gli screening su Matera, e poi devo ringraziare due persone che non ci sono qui, ma non per questo non sono state utili per la riuscita di queste giornate, che sono state veramente molto molto intense. Pensate che a Policoro siamo riusciti a fare 925 screening nella fascia di età che va dai 3 agli 11 anni. Devo ringraziare Rocco Quinto e Cristina Muro, che ha partecipato con il comitato IAPB di Potenza agli screening Occhio Bambini, ma che è andata in molte località della regione Basilicata, soprattutto della provincia di Potenza, a portare la sua professionalità, soprattutto nella fascia di età dai 3 ai 5 anni. Noi ci saremo, non lasceremo indietro nessuno. Ci dispiace se purtroppo oggi non potremo soddisfare tutte le vostre aspettative, ma quando sarete al camper a prendere la prenotazione vi chiameremo, perché sicuramente ora riapriremo le nostre attività presso l'agenzia, che è in località Bucaletto a Potenza. Insieme andremo avanti perché l'Unione non lascerà mai indietro nessuno. Che noi ora insieme al tour con il Polo Tattile portiamo in giro la campagna La prevenzione non va in vacanza, che noi abbiamo rafforzato con gli screening, che si pone l'obiettivo di divulgare alcune informazioni utili, soprattutto in periodi come l'estate in cui siamo esposti agli agenti atmosferici.
Bene amici, adesso invece ascoltiamo il racconto della fondazione della sede territoriale WIC di Matera, che quest'anno compie ben 55 anni e abbiamo quindi per l'occasione un piccolo contributo del presidente WIC di Matera, Pino Lanzillo. Prima di mandare il contributo però ci teniamo a ricordare i nominativi dei tre padri fondatori della sede WIC di Matera, ossia Paolo Moretti, Girolamo Marchetta e Mario Gagliardi.
La nostra storia nasce come a Potenza è nata sotto la gestione di Salerno, a noi invece nasce sotto la gestione di Potenza. Infatti Matera nasce come sezione, come sottosezione provinciale di Potenza e poi grazie al commissario straordinario che fece il decreto nel 1967, ecco i nostri 55 anni, andò a definire che la sottosezione di Matera divenne sezione provinciale dell'Unione Italiana Ciechi di Matera. E infatti successivamente a questo, il 14 maggio dello stesso anno, ci fu la prima assemblea a Matera, dove si elesse il primo consiglio direttivo. E negli ultimi anni il consiglio attuale ha cercato fortemente di creare una sede, una sezione territoriale molto più accessibile ed aperta a tutte le disabilità. Quindi si è riusciti ad rivendere la sede in via Tasso per acquistarne una, ma proprio nell'ultimo periodo, tant'è che ancora la dobbiamo inaugurare. Adesso dall'11 luglio noi a Matera, la nostra sede si trova in via Ernesto De Martino.
Amici, adesso ascolteremo l'intervento del dottor Giovanni Smaldone, vicepresidente IAPB Basilicata, che ricordiamo è l'Agenzia Internazionale per la Prevenzione della Cecità, che ci parlerà più nel dettaglio del ruolo fondamentale della prevenzione in età infantile.
Quindi quando inizia la prevenzione? La prevenzione inizia nel momento in cui il bambino nasce. Oggi esiste una organizzazione, una società che si chiama AIOP, che è l'associazione dei neonatologi, dei pediatri e dei dentisti che interessano prevalentemente di bambini. Quindi la prima visita quando si fa? Si fa appena il bambino nasce. Il neonatologo va là con un attrezzo e fa quello che si chiama il riflesso rosso. E riesce già a diagnosticare se ci sono delle obesità, se c'è una cracatta congenita, se c'è sta un tumore del fondo dell'occhio, se c'è un'altra cosa. Poi dall'1 ai 3 anni interviene il pediatra, che ogni volta che visita il bambino deve fare il riflesso rosso, perché ci sono patologie che si sviluppano più tardivamente. Dai 3 anni, se non ci sono stati problemi particolari, interviene per rilevare quali sono le potenzialità visive del bambino in modo da accompagnarli in quelli che sono, diciamo, i periodo plastico. Cioè il bambino nasce con un sistema nervoso incompiuto che tende a migliorare al passare degli anni. E questo periodo plastico anni, quindi o si fa qualcosa entro i 7 anni o si perde tempo. Tutto quello che dopo si chiamano processi generativi e sono altre cose che, diciamo, che vanno a comprendere quello che è il periodo, diciamo, della maturità e della senilità della persona. Quindi noi ci dobbiamo e ci siamo interessati prevalentemente dei bambini del primo anno di asilo. È lì che si va a vedere e oggi lo possiamo fare. Mi rispondono molto meglio di quelli che, di quello in cui rispondevano i bambini di 5 anni, 40 anni fa. Quindi riusciamo a fare il visus, riusciamo a dire ai genitori se il bambino vede o non vede, se ha il problema. Quindi questo è quello che ci interessa principalmente come IAPB, cioè prevenire quello che si chiama l'occhio pigro o le malattie che si presentano alla nascita.
Amici, adesso ascolteremo l'esperienza di chi ha provato a cimentarsi nelle varie attività messe in campo in piazza e lo faremo insieme a Roberta e Maria Grazia.
Descrivere l'esperienza del polo tattile o del bar al buio non è cosa facile, perché il rischio è che le parole banalizzino una situazione talmente intensa da riuscire a mettere a nudo le nostre paure. Io ad esempio soffro di claustrofobia e per me la sola idea di sfidare il buio non è affatto cosa da poco. Mangiare o bere qualcosa al buio vuol dire fidarsi dei propri sensi, degli altri sensi che non siano la vista, vuol dire riconoscere il cibo solo dall'odore o dal gusto, senza poterlo analizzare, senza poterlo scandagliare con gli occhi. La riflessione che mi viene in mente nell'immediato è proprio questa. Troppo spesso vediamo quello che abbiamo davanti agli occhi con molta superficialità e tendiamo a darlo per scontato, e non è casuale la scelta del verbo vedere, perché indica appunto quell'atteggiamento con cui abbiamo le cose davanti agli occhi ma non le guardiamo, non le osserviamo, non ci prendiamo cura dei dettagli, perché in qualche modo è come se dessimo per scontato che siano sempre lì a disposizione del nostro sguardo quando avremo voglia di prendercene cura. Riconoscere il succo che stavo bevendo solo dall'odore e ricevere poi la conferma del gusto alla pera assaggiandolo mi ha fatto ripensare ad un bambino che si stupisce per ogni cosa. È stato un momento di felice riscoperta, come se in qualche modo il mio corpo mi desse ragione, come se in qualche modo le sensazioni che stavo provando fossero reali e la mia mente riconoscesse di non essere stata tradita dai sensi.
Sì, è il primo screening oculistico gratuito a cui mi sottopongo e di questo ringrazio l'Unione Ciechi che patrocina e organizza queste iniziative che sono utilissime, perché per me la prevenzione viene prima di tutto, per me come penso per tutti, e trovo oltretutto meritevole di attenzione il fatto che sia itinerante e quindi vada anche nei nostri paesi che ormai sono quasi disabitati e gli unici abitanti sono anziani, spesso con gravi difficoltà a potersi muovere, quindi a raggiungere le città, gli ospedali e anche gli oculisti che in questi piccoli centri non hanno ambulatori. Quindi io li ringrazio, trovo più che meritevole questa iniziativa e spero che ce ne siano sempre di più e che vengano aiutate e incoraggiate anche dalla Regione e dal nostro sistema sanitario.
Ora ascolteremo il contributo della direttrice del Museo Archeologico di Melfi, Massimo Pallottino, e Erminia La Padula, che ci racconterà un'esperienza davvero entusiasmante all'interno del polo tattile itinerante di Catania.
Un'esperienza bellissima, ma non avevo dubbi su questo. Ho accettato subito l'invito degli amici dell'UIC Basilicata, che con il Museo di Melfi hanno un rapporto di lunga data. Abbiamo fatto tante cose insieme, altre ne faremo, sono in programma. Quindi sono venuta convinta, e così è stato, di fare un'esperienza emozionante ed unica. E invito tutti a farla innanzitutto. All'interno del pullman, quindi dell'unità mobile, ho avuto modo di apprezzare la prima cosa che mi viene in mente, l'Etna, quindi di capire la conformazione del vulcano, ma anche il tempio di Agrigento, bellissimo, no? Tutti i dettagli delle colonne, è possibile coglierli, e l'ho fatta questa visita insieme ad una persona ipovedente. Ma poi la chicca è il bar all'interno del pullman. Questa è un'esperienza che i normodotati dovrebbero fare.
Siamo con il sindaco della città di Melfi, ancora una volta ospiti della cittadina federiciana. Intanto grazie per l'accoglienza e l'ospitalità. Il sindaco ha fatto l'esperienza del polo tattile e del bar al buio. Cosa ne pensa?
Veramente è un'esperienza bella, ecco, questo capire effettivamente di colpo trovarsi al buio e capire le difficoltà che ci possono essere. Questo è uno stimolo anche per le amministrazioni a far sì, insomma, che ci possano essere anche sempre per i ciechi e per gli ipovedenti delle situazioni anche dal punto di vista architettonico che appunto consentano a loro di muoversi, insomma, nel miglior modo possibile, perché come si dice, se ecco un ipovedente, un disabile, un cieco, insomma, si trova bene, significa che ancora meglio si trovano le persone tra virgolette, insomma, normali, se vogliamo. E quindi questo è uno stimolo a far sì, insomma, che il paese sia sempre più fruibile e più vivibile. Quindi siamo onorati di avervi qui e speriamo appunto che possiate ritornare, insomma, perché queste, diciamo, queste visite specialistiche, oculistiche, così gratuite, veramente hanno attirato tanta gente e tanti cittadini della mia città.
Videomaker è venuto qui a Matera a fare un reportage della nostra manifestazione che si conclude proprio oggi. Ha avuto modo di salire sul bus del polo tattile, guardare le opere e anche fare l'esperienza del bar al buio. Qual è stata la sua sensazione?
La sensazione è forte. All'inizio c'è un po' di diffidenza perché ci si trova in uno spazio, in un ambiente che, insomma, per noi dotati di vista sembra un po' tutto così scontato. Poi in effetti quando ci si inoltra poi nel bar al buio e là ci si rende conto di quello che è una vita al buio, si inizia piano piano a prendere confidenza, forse con gli altri sensi, che soprattutto il tatto, per esempio, che diamo per scontato, forse non utilizziamo poco, specialmente in un periodo di post pandemia in cui eravamo tutti impauriti nel toccare persone e cose, abbiamo, diciamo, ancora di più preso le distanze da questo senso. L'esperienza è stata fortissima, anche perché poi fare il giro museale appunto all'interno di questo polo tattile itinerante è fantastico, perché ci si rende conto come sia importante rendere accessibile a tutti l'arte e la cultura, in questo caso un museo. È veramente un'esperienza da fare per capire realmente che cos'è la prevenzione, che cos'è insomma non avere il senso della vista e che cos'è poi essere solidali verso gli altri che vivono questo disagio.
Un'altra domanda: per chi come lei lavora prevalentemente con le immagini, qual è il consiglio che si sentirebbe di dare ai suoi colleghi videomaker, ma anche, come dire, giornalisti o altri professionisti che appunto lavorano prevalentemente con il visivo?
Questa è una domanda da $1 milione. Ovviamente noi quando facciamo, diciamo, giriamo immagini, ovviamente prestando attenzione alla qualità dell'immagine grazie alle dotazioni tecnologiche che oggi, insomma, abbiamo a disposizione, immaginiamo di inquadrare sempre il bello, però ci dobbiamo soprattutto ricordare di girare e raccontare qualcosa. Quella è la cosa, insomma, che deve emergere fondamentalmente, quindi un racconto fatto di immagini, di... Bisogna essere sempre, bisogna pensare prima di agire, quello è il consiglio, pensare prima di agire e quindi poi di riuscire a carpire il senso delle cose. Poi se l'obiettivo è far emozionare chi guarda qualcosa o chi tocca qualcosa e raccontare un'esperienza, insomma trasferire un'esperienza.
Amici, adesso ascolteremo il contributo di Anna, che ha una lunga esperienza come guida turistica specializzata presso i Musei Vaticani e per l'occasione ha deciso di raccontarci come ha vissuto il viaggio all'insegna dell'arte all'interno del polo tattile itinerante di Catania.
È una cosa interessantissima innanzitutto e credo che sia anche molto utile, soprattutto per avvicinare gli ipovedenti e i non vedenti all'arte, perché fino a qualche anno fa si pensava che siccome non vedono non possono capire l'arte, invece loro vedono attraverso le mani e quindi attraverso queste sensazioni che gli ridanno, grazie anche comunque all'esperienza di una guida preparata proprio per questo tipo di visite, riescono a capire l'arte e ad apprezzarla spesso e volentieri molto di più di quelli che ci vedono bene.
Un'altra domanda, ma le persone vedenti, magari poco abituate a toccare, nella sua esperienza quanto possono godere anche della tattilità?
Ma le persone vedenti tattilità la possono godere in diversi modi, anche perché toccare un'opera d'arte, ora io quando per esempio facevo le visite anche ai Musei Vaticani dicevo: signori, mi raccomando, non toccate le opere d'arte, perché per esempio quando l'ho fatta per un ipovedente lui aveva dei guanti, cioè bisogna in qualche modo per toccare anche proteggersi. Però per esempio al Museo Omero ci sono le riproduzioni delle opere d'arte che uno può toccare anche senza guanti e che danno una sensazione splendida, perché uno tocca l'arte, non solo la guarda ma la tocca. Gli ipovedenti sono più fortunati da questo punto di vista, perché la possono toccare con mano.
Complimenti.
Raffaella, appena fatto la visita al bar al buio sul polo tattile, che cos'è che le ha incuriosita di più?
Incuriosito innanzitutto, ma è emozionante più che altro per me, perché il fatto di toccare e non vedere proprio fisicamente a me è emozionato tanto, e anche ha fatto riflettere un pochettino in più di quanto sia fortunata nell'avere la vista.
Mariana, cosa ci racconta dell'esperienza del bar al buio?
È stata sicuramente una bellissima esperienza che credo che tutti dovrebbero fare. In effetti, uno, perché noi non immaginiamo mai le potenzialità di un non vedente, cioè che cosa appunto sviluppa negli anni proprio per adattarsi all'ambiente. Poi è un'esperienza che va fatta perché noi in realtà utilizziamo soltanto la vista, ma non utilizziamo gli altri sensi, e trovarsi in un bar completamente al buio può essere spiazzante per tutti, proprio perché appunto non utilizziamo gli altri sensi e quindi non conosciamo quelle che possono essere le potenzialità di ciascuno di noi.
Con Loredana a Melfi, ha appena fatto l'esperienza sul bus del polo tattile e si è sperimentata con il bar al buio. Cosa ne pensa?
È stata una bellissima esperienza e soprattutto fa capire tante cose. E, il fatto di avere a che fare con un bar dove ci viene offerto un caffè, un succo, e fare tutto senza vedere assolutamente niente, e ci fa capire insomma che anche noi possiamo sperimentare gli altri sensi, che magari diamo un po' per scontato.
Antonella, appena fatto lo screening presso l'unità mobile oftalmica a Melfi, com'è andata e cosa ne pensa dell'intera manifestazione?
Allora, la visita è stata molto scrupolosa e veramente minuziosa e curata, quindi non mi aspettavo veramente una visita impostata in tal modo, invece no, sono rimasta positivamente colpita. Per quanto attiene alla manifestazione, ho portato con me anche la mia figlia, la piccola Sofia, e si è divertita e ha conosciuto un mondo diverso, quindi dei libri scritti in braille, ha giocato, ovviamente rientrando e approcciandosi a questo mondo un po' diverso, un po' nuovo, e che le ha sicuramente arricchita. Quindi non posso che dire una bella manifestazione, e speriamo che ce ne siano altre qui a Melfi, perché sono molto costruttive, interessanti e formative, e oltretutto per noi adulti anche ottime, perché insomma, una visita veramente molto ben fatta. Grazie mille, grazie davvero.
Abbiamo con noi l'oculista, il dottor Pasquale Pasculli. Dottore, allora abbiamo terminato a Potenza, Melfi e Lago Negro, quindi domani si passa nella provincia di Matera. Com'è andata questi tre giorni? Cosa abbiamo riscontrato? Abbiamo trovato delle problematiche importanti? È stata interessante questa manifestazione e quali sono i risultati?
Allora, molto interessante, siamo riusciti a visitare quasi 150 persone tra le varie sedi. Effettivamente ho riscontrato che un po' di gente aveva un po' smesso di curarsi durante il periodo Covid e ancora non ha ripreso con i controlli regolari che avevano fatti. Qualcuno sì, effettivamente che si era un po' trascurato, abbiamo trovato qualche diabete misconosciuto, chi cataratte molto evolute, qualche piccola maculopatia, insomma qualcuno che aveva la pressione un po' al limite, quindi rischio glaucoma da approfondire. Abbiamo avuto un ottimo, insomma, la possibilità di magari di migliorare la qualità della vita e di trovare precocemente, di diagnosticare precocemente un po' di malattie.
Benissimo, quindi lo scopo che ci eravamo prefissi possiamo dire che è stato raggiunto appieno, quello di venire incontro alla cittadinanza.
Certo, direi sicuramente di sì, sicuramente di sì.
Grazie dottore e buona continuazione.
Grazie.
Ascoltiamo ora il contributo del dottor Giuseppe Taratufolo che ci descrive in cosa consistono gli screening.
Allora, lo screening ha la funzione di individuare precocemente delle patologie in soggetti che non sanno di averle. Quindi è un sistema per poter evidenziare delle patologie misconosciute e quindi poterle curare e trattare in maniera efficace e prima che diano dei danni successivi. Gli screening che vengono effettuati qui sono degli screening effettuati soprattutto per quanto riguarda il glaucoma, quindi l'aumento della pressione intraoculare, cui che è una patologia silenziosa, una patologia che in effetti non dà nessuna sintomatologia, per cui i pazienti che hanno, i cittadini, perché non sono ancora pazienti, i cittadini che hanno una pressione oculare molto alta, che possono portare dei danni successivi alla vista, possono addirittura fino alla perdita della vista addirittura, possono non sapere di avere questa pressione oculare molto alta, se non si va a fare la misurazione si può fare soltanto attraverso degli apparecchi che sono a disposizione del medico oculista o in alcuni casi dell'ortottista. Quindi è importantissimo misurare la pressione oculare a tutti i soggetti, soprattutto nell'età superiore ai 40 anni, per evidenziare la presenza di questa ipertensione che può portare a questa grave patologia. Evidenziata l'aumento della pressione oculare, si può iniziare a trattare con specifici colliri che appunto prevengono o almeno ritardano il peggioramento della perdita addirittura della vista. Un'altra patologia per la quale facciamo qui la prevenzione è la maculopatia, è una patologia abbastanza diffusa che può essere evidenziata soltanto attraverso questi screening oppure nella fase più avanzata, quando il paziente comincia già ad avere dei sintomi di visione distorta.
Amici, ci apprestiamo a concludere questa puntata dedicata al tour Prevenire e Riabilitare che ha toccato 6 comuni lucani e lo facciamo con la presidente regionale UC Basilicata Maria Buoncristiano, che tirerà un po' le somme di tutte le iniziative complessive. Mi raccomando, voi continuate a seguirci.
A conclusione della nostra manifestazione, penso che sia giusto e opportuno fare una serie di considerazioni e tirare un po' le somme. La manifestazione è andata molto bene, siamo davvero soddisfatti e colgo l'occasione anche per ringraziare tutti gli enti che hanno patrocinato l'evento e tutte le persone, a partire dai volontari del servizio civile, ma anche le altre associazioni che ci hanno collaborato, per essersi impegnati e averci dato una mano nella realizzazione più generale. Partiamo dai numeri. Per quanto riguarda gli screening oculistici, ne sono stati fatti, al di là di ogni possibile aspettativa, circa 250, quindi mediamente una quarantina, 40-42 al giorno. Per quanto riguarda invece la presenza e la partecipazione sul bus itinerante del Polo Tattile di Catania, abbiamo visto tra i 450 e le 500 presenze, tutte interessate e all'inizio magari alcune erano un po' restie a salire, a toccare le opere presenti sul bus e anche prendersi magari una bibita al bar al buio, ma quando poi gli chiedevamo di raccontare l'esperienza erano tutti soddisfatti e addirittura dicevano di dover che era un'esperienza da consigliare un po' a tutti quanti. L'altro aspetto fondamentale è aver fatto toccare con mano le potenzialità e le capacità delle persone non vedenti. Un conto è dirlo a parole, un conto è farlo toccare con mano. Quindi le persone non vedenti, a seguito del nostro tour itinerante, che magari servivano al bar al buio oppure facevano da guida nel Polo Tattile o facevano attività con il gioco dell'oca, con lo showdown, davvero hanno fatto comprendere quali sono le abilità e le potenzialità al di là, appunto, al di là delle parole. Questo è un messaggio positivo molto importante. Polo Tattile è stato visitato anche da addetti ai lavori, nel senso che abbiamo avuto delle presenze di guide turistiche, operatori e anche direttori di musei. Tutti hanno apprezzato e magari da qualcuno è venuto anche qualche sollecitazione e qualche idea per progetti futuri. Quindi la parola d'ordine in questo caso è accessibilità, conoscenza, multisensorialità. E l'altro aspetto, non da meno ma molto importante, è il messaggio che con questa manifestazione itinerante e celebrativa che l'Unione ha fatto in collaborazione con lo IAPB, è anche un messaggio molto importante che vogliamo lasciare proprio alle persone non vedenti o ipovedenti o con disabilità sensoriali plurime che si trovano a vivere questo tipo di problema o di esperienza e non sanno a chi rivolgersi o perlomeno all'inizio sono restii a farlo. A loro diciamo che noi ci siamo e li possiamo affiancare in quelle che sono tutte le attività quotidiane, ma anche a risolvere piccoli e grandi problemi, ma soprattutto il confronto con noi serve da stimolo, serve proprio per potenziare quella che è l'autostima e per dire loro che se noi ce l'abbiamo fatta ce la possono fare anche appunto queste persone che vivono queste problematiche e non sanno a chi rivolgersi. In conclusione dunque, le parole chiavi di questa manifestazione sono state la conoscenza delle persone con disabilità, ma anche conoscenza della storia della nostra associazione, conoscenza dei servizi, rete che abbiamo voluto fare con il territorio, quindi con i comuni, le istituzioni. Molte di loro ci hanno fatto visita e si sono anche dichiarate, come dire, maggiormente disponibile a collaborare per iniziative future. È stato molto importante anche questa possibilità e questa opportunità di andare sul territorio, di stare nelle piazze. Per noi è molto efficace uscire dalle nostre mura, dalle mura delle sedi operative, per portare i nostri servizi all'esterno. Quindi è stato funzionale e anche molto interessante questo trade union che si è creato tra lo IAPB e l'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti. Quindi davvero grazie a chi ci ha collaborato, grazie a tutte le persone che ci hanno fatto visite e anche alle persone che non abbiamo potuto sottoporre a screening ma che recupereremo nelle prossime campagne. E da domani si torna a lavorare nella normalità, ma sempre tenendo presente quello che è la nostra mission, ovvero prevenire e riabilitare.
Avete appena ascoltato? 100 anni di questa unione. Programma interamente prodotto dall'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti di Basilicata. Hanno preso parte alla trasmissione Angelo Camodeca, Fabiana Sant'Angelo e Maria Buoncristiano. Realizzazione tecnica di Angelo Camodeca.